comincia chi vuole. La storica comincia la maestra, la storica chi vuole.
No, comincia tu, dai.
Comincia la storica. Dai, Emma. La la storica impostore,
la storica spudorata,
spudorata, la storica più spudorata d'Italia.
Basta. Allora, tanto per cominciare, la parola chiave di tutte le mie riflessioni è esperienza, e devo anche essere grata alle Andri che su questa parola mi hai sempre chiamato a riflettere. E tutto quello che dirò nasce da una riflessione sulla mia esperienza, quindi non ci sono libri, pochi libri, molto pochi, sempre meno devo dire. Allora, una breve cronologia per capire più o meno il percorso di come si arriva ad essere una storica impostorica, ammesso che io lo sia. Cioè, io nasco tardi nel femminismo, nel 1975, grazie a Cettina Brigadeci, che è qui presente, che ho inseguito a lungo nel 75, alla fine lei mi disse a dicembre, ci vediamo in casa di Felice Bordonali, e finalmente io entrai in un collettivo di autocoscienza. E appena entrata mi dissero che ero una madre fallica, subito, cioè mi hanno distrutto tutta la costruzione che avevo fatto, diciamo, di me nel rapporto con le figlie, con mio marito, eccetera. Bene, poi dal 75 all'80 sono gli anni dell'autocoscienza, in cui la mia storia e la storia con la S procedono per vie parallele, cioè non si incontrano. Io faccio autocoscienza, c'era anche Dora Coco in quel collettivo, e la storia, facevo ricerche sul canonico, sulle riforme educative del Settecento. Erano apparentemente lontane. Dall'80 all'85, quando nasce il coordinamento per l'autodeterminazione, con Cettania Onori, ma anche Dora, insomma, che erano in questo stesso, che è un coordinamento che nasce, diciamo, sull'onda del referendum a difesa della 194, ecco, in quegli anni lì, 5 anni, gli anni del coordinamento, di cui il Dettaglio della Memoria racconta le fonti, c'è un grande silenzio della storia. Io non scrivo più un rigo di storia e parlano solo le parole della politica. Quindi c'è non riesco, la storia è lontanissima, non esiste più nella mia vita. Faccio didattica, faccio il mio dovere, ma non esiste più la ricerca. Ci sono le parole della politica che furono intensissime in quegli anni, sono gli anni del nesso, diciamo, per me importante, liberazione-emancipazione, quindi in cui il rapporto col fuori, no? Uscimmo dal collettivo perché ci siamo presi questa responsabilità di entrare in rapporto con le istituzioni, e lì, come dire, si è divaricata questa mia vicenda. Nell'84 inizia il mio corpo a corpo, diciamo, esistenziale e disciplinare. La mia storia personale entra in conflitto violentemente con la storia, con la S maiuscola. Io mi separo da mio marito, cioè quindi esistenziale, cioè c'è una separazione, mi sentì, come disse mia figlia Maria Calla la Grande, un po' più libera e un po' più sola, e inizia la mia attività, diciamo, creativa, chiamiamola così, quindi comincio a mettere insieme parole, cioè dall'84, io prima questa creatività non la conoscevo. È banale dire che ero una donna tradizionalmente sposata, pur essendo, come dire, una donna di sinistra, ma insomma questo non voglio addentrarmi. Nell'86, dall'86 al 92, ecco, ho finito con la cronologia, ma è quella proprio in cui ci porta qui, c'è la gestazione e la nascita della Società Italiana delle Storiche, che inizia la sua gestazione nell'86 e nasce nell'89. Io e Maria ci incontriamo subito nella Società Italiana delle Storiche e immediatamente si costituisce questa commissione didattica in cui c'è anche Fernanda, dov'è? Fernanda, Maria, cioè attraverso la mediazione Cettina di Paola Licori, che poi invece se n'è andata, nasce questo incontro con le maestre. Ecco, e sono gli anni della gestazione e nascita di Lumi al Cerchio, sono gli anni di Lapis, cioè in cui inizia anche un rapporto, in cui Lea mi dice, scrivi un racconto di nascita, tu non sai quanto sei stata responsabile e importante anche delle mie riflessioni sulla individualità. E mi invita a scrivere un racconto di nascita come scrittura d'esperienza, e io ritorno a quello che era accaduto 20 anni prima, perché le mie figlie sono nate una nell'89, l'altra una nel 69 e l'altra nel 72. Quello che in quegli anni lì avveniva in un ordine naturale delle cose, lei mi dice no, devi riflettere, e io scrivo nascite e rinascite sul lapis. E ti sarò sempre grata di questa sollecitazione, perché secondo me la rubrica racconti di nascita è stata una rubrica la cui importanza forse non è stata ancora come dire, approfondita, messa bene a fuoco, perché tra l'altro voglio dire, tu sollecitavi l'apertura di una riflessione sul corpo materno, sull'esperienza della nascita e delle rinascite che si accompagnano spesso a questo. Ecco, in quegli anni lì, attraverso queste, io incontro Maria, ve l'ho già detto, poi riparlerò anche di questa cosa, matura in questi anni una certezza, cioè nasce lì per me. Uno, il rifiuto della carriera accademica, cioè onestamente i prezzi si pagano. Io non li ho fatto perché ero una santa, perché volevo. In quegli anni della mia vita io non potevo fare altro che dire, se voglio capire quello che mi è successo, se voglio mettere insieme, diciamo, il femminismo con i saperi della storia, io non posso fare carriera. Sono andata dal mio professore, sono andata dai miei colleghi, ho detto a lui, io farò il mio dovere fino in fondo sulla didattica, all'università, ma un libro non lo scriverò adesso, perché all'università si va così avanti. E ai miei colleghi più giovani mi ho detto, procedete, io non vi ostacolerò mai, perché devo fare altre cose. Quindi è nella mia vita, non è, infatti non è una cosa esemplare, per me è stato irrinunciabile, come anche irrinunciabile è stato stabilire un nesso necessario tra didattica e ricerca. Cioè questo è stato un punto in cui l'incontro con le maestre per me è stato fondamentale, dire non esiste ricerca che non si ponga contestualmente il problema della sua trasmissibilità. Cioè noi non possiamo fare ricerca, no? E basta, dobbiamo dire in che modo la possiamo fare. Quindi questo nesso necessario tra ricerca e didattica. Ecco, allora io mi posi allora e pongo domande, due per esempio. In che modo è possibile leggere l'esperienza e farne pensiero? Perché il secondo passaggio quando si lavora sull'esperienza è farlo diventare pensiero, perché l'esperienza se non si legge rimane, come dire, una cosa, non dico brutta, molto soggettiva, anche personale, ma non compresa anche. Quindi come fare questo? E sapevo, cioè il femminismo ci ha provato, in fondo il self-help e l'autocoscienza sono state esperienze, no? Che poi abbiamo tentato di mettere in parola, no? Tutta la pubblicistica di cui la collana Scritture d'Archivio, no? Di Lea ha dato così storia, lustro, memoria, insomma, dice che è stato possibile anche in quegli anni leggere l'esperienza e farne pensiero. Però la domanda successiva era fino a che punto era possibile, è possibile, proviamolo pongo ancora ora, esportare questa pratica, trasmettere questa pratica. Cioè, questa è una domanda che ti sei posta anche tu. Io mi sono chiesta, è possibile trasmettere, per esempio, la passione, è possibile trasmettere il desiderio di politica? Cioè, perché poi alla fine sono le parole che tornano sono passione e desiderio, perché quando il soggetto, il corpo, e diciamo, quando il soggetto è incarnato, immediatamente queste cose, come dire, queste parole, almeno per me è stato così. Allora, com'è possibile passare dalla pratica politica a un metodo storiografico? Cioè, per me è stato questo il problema. E naturalmente si tratta di lavori in corso, per dire, non è che ci siano verità su questo. C'è il rischio del soggettivismo, tu dici, ma se fai così rischi, non lo so. A Bacoli, quando ci fu il secondo anno del corso di formazione sulla cittadinanza, che la commissione didattica della Società delle Storiche faticosamente organizzò,
Parole e Movimenti,
il corso triennale tra la Società delle Storiche e il Ministero della Pubblica Istruzione, con grande fatica delle insegnanti e grande distacco e disinteresse delle docenti, questo è da dire. Mi ricordo che mi chiesero di fare la relazione del secondo anno, che era nuove mappe per nuove storie, genere, corpi, soggetti, nuove mappe per nuove storie. E io riguardando questa mia relazione di allora, insomma, per me già il problema era questo, come passare dall'esperienza del corpo biostorico, io lo chiamo così perché non esiste una biologia in astratto, i nostri corpi, anche il ciclo mestruale, è modificato dalla storia. Quindi come passare dall'esperienza del corpo biostorico al corpo politico, cioè il corpo che parla di sé, al corpo del soggetto politico, che è stata l'autocoscienza che ha fatto nascere il corpo politico. Ricordo quel bellissimo seminario, no, di cui, che è stato pubblicato a Lea sul corpo politico. Come passare al corpo civile, cioè il corpo della cittadina. Quindi il passaggio tra corpo biostorico, corpo politico e corpo civile per me è stato, come dire, diciamo il mio rovello, quello da cui nasce poi Dividua, poi spiegherò un po' questo, questo neologismo? Diciamo che ancora oggi noi donne siamo alieni iuris, per dirla con i latini, con quelli del diritto romano, cioè non siamo autonome nel senso proprio etimologico del termine, cioè siamo governate da un diritto che non ci appartiene del tutto, cioè che è carente. Allora, veniamo a prima del femminismo, perché il senso qua del nesso storica e la storica, la bestia e la bambina. Maria mi ha invitato a ritornare alle bambine, alla bambina che sono stata. Dico, io sono stata una bambina libera, barbara, una barbaia intelligente, tu una volta mi hai detto, ti ringrazio per questo, selvatica. Poi sono stata una giovane donna emancipata, indipendente e autonoma, è importante, indipendente e autonoma, cioè non dipendente e autonoma, che mi davo le leggi da me. Poi sono diventata madre due volte, diciamo, ho vissuto la pregnanza, e mi piace dire questa parola che si normalmente dice senza pensare che ha una etimologia della gravidanza. La pregnanza è una bella parola femminile, che normalmente uno non ci pensa, questo discorso è pregnante, no? Ecco, vuol dire lì. La pregnanza e poi l'eccesso, cioè il parto. Ecco, mi sono interrogata dopo ancora, ma grazie ai racconti di nascita, sul senso, diciamo, di questa esperienza. Allora, quando ero una individua emancipata e indipendente, ero la figlia del padre, ero, non a caso io ho scelto di studiare l'illuminismo, non a caso negli anni 60, anni di rivoluzione della scuola, diciamo, di riforma dell'università, io mi sono appassionata alle riforme della scuola primaria nella fine del Settecento e delle università alla fine del Settecento. Cioè, io lì, la passione dell'uguaglianza era dominante negli anni 60 quando io ero una figlia del padre, ero una individua indipendente. Le donne non c'erano, io nel test del canonico cercavo disperatamente le donne, lui voleva fare le scuole normali per le bambine, ma lei non le aveva concesse. Allora a questo punto io mi sono detta, ma che senso ha questa storia in cui non ci sono io, non ci sono le donne? Non c'è una scrivana, cioè chi scrive la storia, chi trascrive, oggi direi non c'è una storica, no, che scrive questa storia. Le donne sono assenti perché? Le donne nella storia ci sono assenti perché non sono nella storiografia, sono assenti perché non c'è una scrivana che scriva una storia e ritenga che sia una storia memorabile. Allora a questo punto io, giovane storica di allora, ho chiesto conto delle parti escluse, delle mie parti escluse. Che cosa la storia escludeva? Dalle discipline, dalla polis? Diciamo che lì per lì escludeva le donne, mi escludeva come donna, però quello che mi ha spinto a, dicono i romani, intignare su questo nodo è che quella bambina barbara che correva nei noccioletti a distanza continuava a correre clandestinamente, cioè io, la mia infanzia irriducibile è quella che mi ha tenuto in vita, cioè l'incontro tra infanzia e femminismo non è casuale che nel collettivo di autocoscienza si riparlava dell'infanzia, vero Dora? C'era, cioè siamo partite da lì, no? Almeno noi, poi ognuno ha fatto il suo percorso. E quindi questa bambina barbara che lì continuava a correre, con questa donna autonoma e indipendente, figlia del padre che credeva che il mondo fosse tutto suo, e poi divento madre e quindi c'è un attrito spaventoso, perché questa esperienza in cui io non ero più indipendente ma ero dipendente, non ero più autonoma ma ero eteronoma perché le regole facevano le figlie, insomma è datata questa storia, io non so poi di Nucci se vorrà parlarne. Probabilmente oggi si vive diversamente, questa, ognuno c'ha la sua, infatti l'importanza dei racconti di nascita è che ognuno ha scritto il suo, no? Erano tutti diversi. Allora, il femminismo è stata veramente una rigenerazione per me, rigenerazione, un architetto di rinascita. È stata un'erotica, un'esperienza, un'erotica dell'appartenenza a se stesse, cioè dire io sono mia è stata una cosa, può sembrare banale, però per me, io anche ancora quando lo sento, mi sento un po' così, movimento. Ecco, allora, le parti escluse, come sono entrate nella mia dimensione impostorica, come è stata chiamata, e poi magari finisco. Da una parte, le parti escluse erano l'infanzia e la maternità. Io non ho trovato più nella storia queste mie parti. E come mi sono arrovellata? A Pontignano nel 93 E quando mi chiamarono a fare un corso su donne e diritto, mi ricordo non proprio come si chiamava, una cosa così sui diritti, mi sono inventata questa storia del pensiero zitello. Il pensiero zitello, non ne potevo più di pensiero materno, perché voglio dire, lo ritenevo importante, ma era invadente. Ho detto, può essere mai che esiste solo un pensiero materno, esiste il pensiero zitello scritto sul pensiero zitello. E per me aveva questo segno dell'individualità femminile delle donne. Io dove lo rintracciavo questo pensiero zitello? Perché è un pensiero che precede diciamo, l'acculturazione, è una forzatura, ecco. Forzare il senso comune, pensare che esiste il pensiero zitello significa accettare che noi possiamo essere deculturizzate, sappiamo che non è possibile, che siamo fatte di cultura, però il movimento che nell'autocoscienza facevamo di azzerare artificialmente la cultura e di cercare questa voce precedente, ecco, io l'ho utilizzata in questo modo, ho detto ma quali sono i luoghi in cui il pensiero zitello può ancora parlare? E allora ho creduto di trovarlo, uno nell'amore tra donne, cioè nella relazione tra lesbiche, pensando che il maschio fosse lontano, il patriarcato, non è vero, è una forzatura, però voglio dire tra due corpi che si amano, che scoprono la loro... Io mi sono innamorata di una donna una volta, ho avuto anche diciamo, un momento di intimità con lei e non potrò mai dimenticare che la sensazione che io ho avuto quando mi sono trovata di fronte a questa donna, ed eravamo nude, io ho sentito che ero bambina, cioè mi sono ritrovata bambina, ho avuto una sensazione strana di un'interezza, non ero più la metà di, non ero più la complementare, quella, cioè il modello della complementarità dei sessi, dei due diversi che si completano, in quel momento si è sciolto. E io che cosa mi è venuto proprio dentro? Il mio corpo di bambina mi è tornato, quindi l'altro luogo del pensiero zitello e l'infanzia delle bambine, perché prima che il genere, come dire, diventi poi, c'è un prima, sì, un prima c'è, prima che il genere formi, diciamo, secondo i tempi e i luoghi diversi, le bambine, c'è un momento, o comunque c'è una resistenza, secondo me, dentro, in cui, diciamo, questo corpo intero si può manifestare. Bene, allora, io ho sperato, e qui lo dico, che le storiche, le mie compagne diciamo, di avventura della Società Italiana delle Storiche fossero come dire, inquietate quanto me o più o meno dal femminismo e osassero un'imposture anche loro rispetto alla storia. Non è stato così. Io mi sono sentita, almeno non mi pare, adesso io non leggo più libri di storia, mi annoiano moltissimo, devo dire, la maggior parte. Perché proprio perché non vedo il soggetto, cioè la scrivana assente, per me è la storica assente, ma non perché i libri non li scrivano le storiche, sono anche libri straordinari, perché c'è un difetto di soggettività enorme, cioè la questione della soggettività della storica è rimasta in sospeso, cioè quel nesso che in quegli anni di fondazione della Società delle Storiche era il nesso tra storia delle donne, storia di genere e soggettività, che andava tenuta insieme. Perché la storia delle donne è la storia dell'esperienza delle donne nella storia, la storia di genere e della costruzione dei modelli, ma è la soggettività della storica che deve interrogare queste due. Se questa soggettività tace, se non si manifesta, beh, insomma, io non ero soddisfatta da questo. Quindi, diciamo, la scrivana assente è diventata la storica del presente assente. Io non ho sentito, forse ora sono cambiate, saranno bravissime, non lo so. Io mi aspettavo che le mie colleghe osassero una soggettività indecente, lo posso dire, indecente, perché non si esce dal senso comune se non facendo dei gesti in qualche modo trasgressivi, di rottura, però non è che sono obbligatori, diciamo che io mi sono sentita abbastanza sola in questa storia. L'altra cosa sulla didattica, magari io so, devo parlare prima tu. O finisco, finisco,
guarda,
finisci,
finisco,
che poi non parlo più.
Ma no,
allora, l'altra questione è la questione della, quindi la ricerca storica l'ho sistemata così, la questione della ricerca didattica, anche qui, diciamo, la individualità, poi dirò più o meno come intendo io questo nome, le infanzie c'entrano, perché già nel 91, no, io ho pensato che la mia relazione di Dio era una donna strabica, io sono stata un'insegnante strabica, mi sono fatta forte dello strabismo perché ho sempre guardato una classe di maschi e di femmine contestualmente, cioè io avevo uno sguardo diretto sulle femmine e obliquo sui maschi, perché la responsabilità di un insegnante, se vuoi anche la responsabilità di un insegnante femminista, è quella di, come dire, lavorare avendo in mente comunque la pensabilità di un mondo condiviso. Quindi voglio dire, il femminismo è una risorsa che riguarda donne e uomini, secondo me, alla fine, no? E quindi questo sguardo strabico, ora io li incontro con Maria, io non lo so chi ha cominciato a giocare prima, se io o tu.
No, tu perché dico, tu non avevi capito.
Forse giocavamo entrambe, guarda Maria, e correndo ci siamo incontrate.
Scontrate, ci siamo capite tutte e due.
Sì, sì. È stato per me un incontro necessario, cioè Maria è la mia maestra, è come se io avessi avuto l'età di Dinucci, ma è così, non basta, perché ho votato anche Fernanda, però vuol dire il rapporto con Maria ha avuto delle caratteristiche legate ovviamente ai nostri caratteri, ai nostri temperamenti, non lo so, anche a uno scambio che non è apparentemente riconoscibile anche a se stesso, uno scambio di infanzia e di materno, perché Maria ha un grandissimo materno, che le ne dica, si incazza se lo dico, però è così, poi magari ciascuno a modo suo. Diciamo che è stato a lungo un rapporto confortevole, ultimamente abbiamo litigato.
Sì, sì, ma già molto.
È stato molto confortevole, mi è venuto questo aggettivo, Maria, un rapporto confortevole, cosa te ne pare di questo aggettivo? Confortevole.
Il nostro confortevole.
Allora, la commissione di archi alla Società delle Storiche è stata un'esperienza di cittadinanza, io ne ho un ricordo straordinario, Fernando, tu che ne ricordo ne hai?
Quando eravamo tra noi era molto così, quando le accademiche stavano un po' fuori.
Diciamo che su questa anche riflessione di Lisa Passerini, che è una storica che io stimo molto, sulla soggettività e sull'intersoggettività, è nata questa cosa, il desiderio di una storia, desiderio di storia, cioè che non si può desiderare di conoscere la storia se non si conosce la propria storia, cioè desiderio di una storia, della propria storia, e desiderio di storia, della storia. Allora, l'incontro con Maria è stato scoprire il suo piacere fisico della relazione didattica. Cioè Maria si è definita in una lettera mandata a me annusatrice di bambini, è bellissima questa cosa, annusatrice di bambini. E il suo era un corpo frugato, io ho questo ricordo, gli mettevano le mani ovunque questi bambini. E te, cioè, non so di Nucci che ti ricordi, io mi ricordo questa immagine di Maria che era a terra, questo tappeto della storia si chiamavano, lei al centro questi bambini addosso a lei, chi le serviva di là, quelli le ficcavano le cose le mani nella scollatura.
Ma non è vero!
Non esagerate, dai!
Vi tenete in giro delle voci assolutamente.
Stiamo registrando,
abbiate pazienza. No, ma guarda, questa è eccessiva.
Ma con tenerezza. Questo corpo.
Contenimento.
Io ricordo vigile, molto vigile, un corpo premuroso e intelligente, cioè questa maestra, no, che era lì proprio in questa fisicità, no, della relazione con le bambine e con i bambini, che però aveva una presenza assoluta, cioè non perdeva una battuta, non perdeva, ecco, questa cosa per me è stata come dire, un'esperienza, cioè io non so se certamente doti naturali ci sono, però c'è una costruzione di sé come insegnante. Poi dire a lei, insomma, io ho letto lì, diciamo, mi sono sentita molto sua alunna, e per finire, contemporaneamente, fra per questo dicono qualche ha cominciato a giocare, cioè 1990, movimento della Pantera all'università, ma non solo all'università, io lontana però dal movimento, entro in un'aula, a un certo punto mi faccio coinvolgere, organizzo una in una commissione di didattica alternativa, un seminario che ha chiamato Evento Occupazione Giochiamo alla Storia. Questi ragazzi erano molto turbati al fatto che io, che ufficialmente ero una docente universitaria, ma che anni dopo avrei preferito chiamarmi una insegnante universitaria, un grande scandalo delle mie colleghe, giocare alla storia, ho costruito un seminario, per questo non so chi ha cominciato, in cui si partiva appunto dalle fotografie, dalla storia personale, insomma tutto quello che Maria faceva nelle sue classi. Io l'ho fatto all'università. Io ho cominciato lezioni di primo anno dicendo quale personaggio storico avreste voluto essere, per esempio. ho fatto esperienze di mutuo insegnamento, forse anche dei ricordi sett'ottocenteschi per le scuole primarie, quindi ho fatto l'insegnante elementare all'università. Questa cosa è stato un terremoto, perché questi elementi di soggettività così forti che il femminismo mi autorizzava, mi ha dato il coraggio, per me il femminismo è stato una palestra di coraggio. Se io non avessi fatto autoconoscenza non avrei avuto il coraggio di essere così, diciamo, un po' fuori dalle righe. Quindi, bene, adesso due parole su Dinucci, che io ho incontrato qui assieme
e che per il video della storia
studiava, sul tappeto della storia. E la classe di Maioli, no, questa insegnante di per terra, questo desiderio di un'altra storia, ecco, che mi permetteva Maria. E Dinucci me la ricordo, io ricordo di lei, sorridente sempre, affettuosa, curiosa, molto curiosa, ma anche severa. Cioè, questo è il mio ricordo, quindi non me l'ha detto lei. Ecco, è un'intelligenza che era contemporaneamente recettiva ed espressiva, cioè questo movimento continuo della sua intelligenza che si apriva e si chiudeva. E però che io sentivo che lei, da come mi scriveva, si chiudeva per aprirsi, non so come dire, questa è l'immagine mia di Dinucci. E il fatto che comunque abbia continuato questa relazione con Maria mi sembra che dicano di questo suo movimento, poi non lo so, non voglio dire. Io oggi ho continuato a avere delle relazioni con giovani ricercatrici di gruppo Le Volta Pagina, diciamo Sara, Antonia, Elena, sono tutte giovani donne con cui ho stabilito una relazione differente. E su basta, poi vi riprendo dopo.
Ah, così?
Sì, e poi quando... Cosa vuol dire divido? Perché c'è un equivoco enorme. Maria giustamente faceva notare che nessuna parte di questo libro io ho spiegato esattamente. Sì. Ma perché avevo bisogno di tirare fuori questa parola.
Va bene. Ma ti verrà parlando di Materno forse? No, del nostro.
Del nostro? No, no, beh, poi ne parliamo dopo, di divido. Se c'è tempo, se c'è voglia, ne parliamo. No, perché volevo anche chiarire con lei che era perplessa su questa parola. Molte persone sono perplesse su questa parola tua, anche Anna Rossidore mi aveva fatto capire, perché questa questione della individualità è una cosa molto forte nella tradizione.
Avremo modo della discussione, sì, di riprenderla.